E rieccoci tornati per il nostro consueto appuntamento settimanale. In studio con me ci sono Massimo e Davis. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Michelle, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi, come di consueto, appunto, torniamo a parlare di ecosostenibilità. Lo facciamo in un modo, direi, consono alle prossime feste natalizie che stanno per arrivare, Michelle.
Sì, anche perché oggi parleremo, anzi tratteremo un argomento molto, come dire, interessante, soprattutto per il genere femminile, o meglio, non so, tu sei particolarmente
Dedito
attirato,
allo
esatto.
shopping. Beh, noi innanzitutto siamo sempre avanti. Tu mi dirai, già parli di Natale, c'è ancora Halloween da affrontare questo
Ah,
weekend?
non hai già fatto le spese compulsive per
No,
Halloween?
ancora no, ancora no.
Ah,
Adesso,
caspita.
scherzi a parte, oggi puntata davvero interessante perché parliamo di un progetto dedicato all'ambiente che ovviamente parla anche di shopping, perché parliamo ovviamente di uno store dedicato a chi tutti i giorni pensa all'ambiente con una propria attività che ha deciso di contribuire a questo progetto. Quindi oggi avremo direttamente in puntata l'amministratore delegato di Greenpeace che ci parlerà appunto di questo progetto nel torinese, giusto Michel?
Esattamente, esattamente. Quindi salutiamo il nostro ospite che è stato così disponibile come dire, ad essere in studio con noi attraverso una call. Quindi salutiamo il dottor Farinetti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno da Torino.
Com'è frizzante stamattina? Così tutti svegli subito così presto. Bene, allora io.
Frizzante di Torino che ci tiene tutti svegli. Eh
Ah, ecco, e mi immagino farà anche abbastanza freddo.
sì, assolutamente, però anche il tema è frizzante, quindi non vedevo l'ora di raccontarvelo.
Ma anche noi non siamo assolutamente curiosi di conoscere questo progetto che appunto ricordiamo il nome Greenpeace, nato tra l'altro, se non erro, inaugurato ecco, all'inizio di quest'anno. Ecco, poi se sbaglio qualche dato, qualche riferimento, mi corregga appunto, dottor Farinetti. Tra l'altro io lo dico per i nostri ascoltatori, noi possiamo darci del tu, ce lo siamo appunto anticipato
Sì,
prima di.
assolutamente Massimo. Guarda, è praticamente inizio dell'anno, polino prima, il 9 dicembre del 2020.
Ah, quindi praticamente.
Siamo vicini al compleanno, insomma. Bene,
Siamo vicini al nostro primo compleanno.
beh, io direi che prima di addentrarci in questo fantastico mondo dedito allo shopping consapevole, perché parliamo di appunto rispetto della soprattutto natura, ma anche. Vuoi dire qualcosa,
No, ecco,
Massi?
dico,
Scusa.
tu vuoi lasciare ancora nella suspense i nostri ascoltatori?
Io direi di sì, perché le cose belle vanno attese, giusto?
Benissimo.
Quindi io direi di mandare una canzoncina
Allora,
ina ina.
restate con noi che tra poco vi svegliamo cos'è Greenpeace. A tra poco.
Vai.
E rieccoci rientrati in puntata, 29 ottobre 2021. Massi, ultimo giorno lavorativo con l'ora legale. Sabato, tutti pronti a come dire, ritirare indietro l'orologio di un'ora, dormiremo un'ora in più e saremo tutti pronti
Tu stai
per andare a
dicendo
Torino.
tutti pronti a dormire un'ora in più, vero?
A dormire un'ora in più per essere carichi, per andare la domenica mattina a fare shopping
A Greenpeace, ma quindi
a Greenpeace.
ecco, vediamo di conoscere questo bellissimo progetto dedicato alla sostenibilità direttamente dalle parole dell'amministratore delegato, appunto, il dottor Francesco Farinetti. Allora, Francesco, svegliamo i nostri ascoltatori, appunto, cos'è Greenpeace?
No, prima di tutto, l'ultimo giorno lavorativo per chi fa da lunedì a venerdì, per noi sabato e domenica facendo retail, store, sono super lavorativi e quindi ci teniamo ancora all'ora illegale e poi da
Chiedo
lunedì si
venia.
riparte. Esatto. Che cos'è Greenpeace? Greenpeace è bello spiegare i nuovi progetti perché sono lavori di 10 anni di progetti che finalmente si realizzano. E Greenpeace lo definiamo così, è il primo green retail park al mondo. dove il dovere di salvare il pianeta diventa un piacere. Ossia, è un grande luogo, prima di tutto un luogo bellissimo a Torino che abbiamo aperto il 9 dicembre 2020, 15.000 metri quadrati, 5 piani, 150 partner, oltre 22.000 prodotti. Abbiamo creato 220 nuovi posti di lavoro, green jobs in piena pandemia, perché abbiamo aperto appunto il 9 dicembre. Tutti questi prodotti sono stati prodotti creati in armonia con la natura. L'obiettivo di Greenpeace è proprio trasferire il valore del rispetto dal senso del dovere, perché abbiamo il dovere di impegnarci tutti noi, e voi lo fate benissimo con Radio Vivieco, passando questo messaggio di conoscenza, di chiedersi qual è l'impatto di un prodotto, di un servizio sul pianeta, però deve diventare un piacere. Ossia, quello che faccio io, che sono un mercante, sono un retailer, e quindi apro dei luoghi, la gente deve venire, deve sentirsi a casa, deve sentirsi in un luogo vero e non in catene senza anima, e allora deve diventare un piacere. In che modo? Attraverso la conoscenza dei prodotti, della filiera, di come vengono, da chi vengono prodotti e con quali tecniche, e poi la bellezza, l'estetica, perché vendiamo fashion, proponiamo fashion sostenibile, proponiamo design sostenibile, proponiamo automobili elettriche, green, servizi di connettività, energia green, ma la cosa più importante è che proponiamo un nuovo paradigma di acquisto. Tutte le volte che comprate qualcosa non dovete comprarlo solo più perché vi piace e perché potete permettervelo, ma chiedervi qual è l'impatto che ha sul pianeta questo prodotto. E allora da lì nasce l'idea di creare in Italia, a Torino, il primo luogo di vendita che ha selezionato solo prodotti sostenibili.
Ecco, infatti la mia prossima domanda era proprio quella: da chi nasce questa idea di creare un luogo dove il rispetto per la natura è al centro di tutte le attività, e chi ha partecipato, insomma, chi sono gli investitori in questo progetto? Ovviamente non in termini economici, ma anche per quanto riguarda l'idea.
Allora, l'idea nasce da mio padre, Oscar, quel geniaccio di Oscar Farinetti, dopo la grande esperienza di Italy, che nasce da un'analisi sempre. Tutti i progetti partono da un'analisi. Uno deve guardare lo scenario, fare l'analisi, e poi, dopo che ha capito, costruire un progetto. Se azzecchi l'analisi, magari sbagli anche un po' il progetto, perché è normale, poi torni indietro, provi ed errori, però se l'analisi è giusta, il progetto funzionerà. L'analisi di Italy era semplice. L'Italia è il paese col più vasto patrimonio di biodiversità al mondo. Tutti nel mondo vogliono mangiare italiano. L'obiettivo era creare un luogo che celebrasse le grandi eccellenze regionali italiane, dall'Italia portarle nel mondo, perché pensateci, non ci aveva pensato nessuno. Invece tantissime catene sono arrivate in Italia, pensiamo ai francesi che bravi, ai tedeschi che bravi, Auchan, Carrefour, Metro. Gli italiani erano sempre rimasti in Italia, creando però anche in questo caso un luogo di storytelling, che a volte lo storytelling ha una valenza negativa, invece per noi è il mantra, raccontare le storie dei produttori che ci sono dietro i prodotti, la faccia dei produttori. From farm to fork, dalla fattoria, dalla terra alla tavola. E in questi 15 anni di Italy, dove oggi abbiamo 42 Italy in 14 continenti, in 14 paesi, in 4 continenti, abbiamo capito l'importanza del tema della sostenibilità. Perché immaginatevi, 15 anni fa compravamo tutte le merendine al supermercato, tutti noi, ma nessuno girava la scatola per leggere gli ingredienti, che erano piccolissimi. Nessuno sapeva cosa fosse l'olio di palma. Adesso siamo qua tutti a parlare di biologico, biodinamico, organico. I bambini vogliono fare tutti i chef, non vogliono più fare i calciatori. È cambiato il mondo. Bene, Greenpeace nasce dalla stessa analisi. Ossia, invece di focalizzarsi su quello che mettiamo dentro il nostro corpo, proviamo a pensare al mercato più grande, quello che mettiamo fuori dal nostro corpo, con la stessa filosofia che noi abbiamo preso da Slow Food, Carlin Petrini. Esatto. Buono, pulito, giusto, che diventa bello, pulito, giusto. Allora l'idea è, prendiamo per esempio il fashion. Pochissimi di noi leggono le etichette che ci sono dietro i nostri vestiti, piccolissime, magari le leggiamo solo quando dobbiamo portarle a lavare, eppure da quell'etichetta lì dipende il 10% di CO2 nel mondo è il 20% di consumo dell'acqua. Bene, l'obiettivo di Greenpeace è stato quello, in 10 anni di lavoro, di selezionare dei partner che credessero nella sostenibilità e raccontare che una camicia, per esempio, si può fare sprecando 2600 litri d'acqua o anche solo 50 litri d'acqua. tutto dipende dagli ingredienti, dai metodi di produzione.
Direi che sono delle belle cifre.
Assolutamente sì, tra l'altro qua entriamo nell'ottica di un altro concetto importantissimo, appunto descritto in maniera egregia da Francesco, che è quello dello shopping consapevole, nel senso che parliamo tanto di ecosostenibilità, ma quando andiamo al supermercato è forse il momento appunto di iniziare un po' a mettere in pratica, ecco, e grazie a questo progetto, ecco, potremo contribuire con i nostri acquisti, direi, appunto all'ambiente, perché andremo a confrontarci con realtà che hanno appunto tramite la loro attività portato quotidianamente, direi, appunto queste tematiche verso di noi, ecco.
Beh, io innanzitutto volevo fare una domanda così fuori campo, fuori scaletta. Tra una lettura e l'altra di articoli trovati online, abbiamo trovato un'intervista in cui c'era un passaggio dove praticamente tuo padre ti chiedeva di lavorare con lui, insomma, e tu gli avevi detto: va bene, ok, ma solo 3 anni, non un giorno in più. Direi ne sono passati oltre 15, quindi direi ti sei smentito, insomma.
Sì, ne sono passati ormai quasi 20, perché poi il tempo passa veloce, ed è successo proprio così. Io stavo finendo il mio ciclo di studi e non pensavo mai più di lavorare con mio padre, perché io ero arrabbiato con lui, perché io volevo lavorare nell'Unieuro. Poi lui ha deciso di vendere l'Unieuro e entrare in questo nuovo progetto che si è inventato, che all'epoca si chiamava It Italy, poi è diventato con la crasi Italy, e mi ha detto: bisogno, vieni a lavorare con me. E io l'ho guardato e gli ho detto: allora papà, ti devo tutto, perché mi hai fatto studiare, mi hai sempre accompagnato, allora te lo devo, ti do 3 anni. Sono quasi 20 anni che sono con lui, ed è successo lo stesso con Greenpeace, perché sono stato amministratore delegato di Italy fino al 2020, a gennaio del 2020, e poi mi ha detto: c'è questo nuovo progetto, partiamo di nuovo insieme. E quindi sono qua e sono molto contento, perché da un lato c'è la passione del cibo, della qualità del cibo, dall'altro c'è la sfida più importante, quella della sostenibilità. Perché giustamente Massi diceva lo shopping, il tema è questo. Ormai il cambiamento climatico, e qua lo dico a chi lo sa e lo vive da tempo, però per il grande pubblico è quasi una novità, perché per la prima volta è entrata nell'agenda in maniera così costante e continua sulle prime pagine. Il cambiamento climatico ormai non è più un dibattito. Allora la domanda è questa: dobbiamo smettere di consumare, produrre e di consumare, perché questo ci stanno dicendo tutti gli scienziati e tutte le conseguenze del nostro modo attuale di produrre e di consumare? Oppure noi siamo retailer, possiamo trovare un nuovo paradigma di produzione e di consumo, che noi chiamiamo produrre e consumare con rispetto della terra, dell'aria, dell'acqua e delle persone, perché la sostenibilità è naturalmente ambientale e sociale ed economica.
Certo, assolutamente, noi non dobbiamo demonizzare appunto la produzione, demonizzare i prodotti. Spesso da questo punto di vista, per esempio nell'ambito della plastica, spesso viene demonizzata, ma alcune volte magari abbiamo sentito da imprenditori intervistati ai nostri microfoni che magari si può anche valutarla in un altro modo, cioè riciclandola, ecco, creando appunto dei nuovi prodotti, dei materiali, magari facendoli in modo più sostenibile. Quindi alcune volte, ecco, è importante anche da un punto di vista culturale, ecco, dare degli esempi. Voi lo state facendo, diciamo, con un progetto che arriva davvero in maniera forte a tutti noi. Tra l'altro, mentre parliamo, io sto curiosando, lo sai che Michele, io sono curioso, sul sito direttamente di Greenpea, che ricordo l'indirizzo essere greenpea.com, dove vedo che, tra l'altro, parliamo di un signor appunto store, nel senso, innanzitutto bellissimo esteticamente, Francesco.
Sì, guarda, nel nostro briefing ai nostri architetti bravissimi, la Cristiana Catino e Grometto, che tra l'altro erano gli stessi che ci avevano fatto il primo Italy, erano bravi e siamo anche scaramantici, e quindi abbiamo richiamati per questo nuovo progetto. Il briefing era semplice, di quelli però molto challenge: dovete fare l'edificio più bello e sostenibile al mondo.
Mi sembra
facile, no? Semplice. Loro hanno preso questa sfida, l'hanno costruito, l'hanno realizzato e poi ce l'ha detto qualcun altro che era l'edificio più bello e sostenibile del mondo. Siamo il primo progetto italiano della storia ad aver vinto uno dei più prestigiosi premi di design al mondo, l'Azure Magazine AZ Award, con premio canadese. Pensate, su 1500 progetti da 72 nazioni, l'unico italiano ad essere entrato nella storia nella shortlist, e abbiamo vinto il premio come Most Sustainable Building. In più abbiamo appena vinto anche un altro premio molto importante, questa volta italiano, The Plan. Quindi un edificio che abbiamo voluto che fosse il manifesto del nostro progetto, perché da un lato vuoi proporre prodotti e servizi sostenibili, poi non puoi costruire un building che non rispecchi questo manifesto, e allora ci siamo impegnati tantissimo. È un edificio costruito secondo la filosofia del second life. Prima dicevi la plastica, esatto, il riuso, anche il nostro edificio si può riusare, nel senso che legno, vetro e acciaio, tutto riciclato e tutto riciclabile, 54.000 bulloni, se niente, con un cacciavite, una chiave inglese da 24, me lo puoi smontare tutto.
Vabbè, ma
quindi
non
potrebbe
dirci
avere impatto zero.
Non dirci queste cose, se no...
E quindi... Ti aspetto con la chiave inglese.
No, vabbè, non di certo noi, però magari qualcuno che vuole cimentarsi nel gioco dei Lego potrebbe pure farlo, ecco.
L'idea è interagire con il nostro building, da subito capire quali sono i valori di Greenpeace. Da un lato il passato, perché pensateci, 5 generazioni fa eravamo tutti green prima della rivoluzione industriale, e generazioni dopo generazioni abbiamo messo in atto il know-how, best practice, per tenere l'equilibrio con la natura. E poi da un lato, oltre il passato, quindi tanto legno, noi abbiamo ricoperto tutta la facciata di Greenpeace, ed siamo adesso proprio nell'anniversario, con due foreste armoniche, quelle distrutte da quella tempesta incredibile, la faccia che non esiste il cambiamento climatico, la tempesta Maya. Vi ricordate, dal 24 al 27 ottobre del 2018 ha distrutto, sì, in 4 giorni 7 volte il fabbisogno annuale di legno italiano, 42.000 ettari distrutti. E noi l'abbiamo riusata, ridato nuova vita a questo legno, tra l'altro un legno non normale, l'abete rosso, quello che Stradivari usava per fare i violini, per quello si chiamano foresta armonica. E dall'altro, oltre il passato, un occhio al futuro, perché le nuove tecnologie ci aiuteranno, se ben usate, a ritrovare questo equilibrio che ci sembra ormai perduto. E per esempio, quindi arrivi da Greenpeace, trovi tutta la faccia di legno, poi di fianco trovi le smart flowers, i pannelli fotovoltaici, la tecnologia che copia la natura, sono come dei girasoli, dei pannelli fotovoltaici che girano da est a ovest per catturare il sole. Appena entri c'è la prima installazione in Europa di pavimento piezoelettrico. Cosa vuol dire? Un pavimento che camminando i nostri clienti, i nostri visitatori creano energia green, e poi io aggiungo l'imprenditore, anche gratis. Questo vuol dire che, per far capire che la tecnologia ci aiuterà, per esempio col nostro cinetismo, muovendoci, a creare energia green. Ed è divertentissimo vedere i nostri visitatori, soprattutto la generazione TikTok, che salta lì sopra per vedere chi riesce a fare più energia.
Caspita, è una bella sfida, Massi. Quando andremo a Torino proveremo anche noi.
A me sta venendo proprio voglia di visitarlo, tra l'altro... sempre per la mia curiosità, io sto vagando virtualmente tra i vari piani, appunto, dello store,
del virtual tour,
che esatto, che ricordo essere 5 piani dedicati al mondo della sostenibilità, dove si può trovare di tutto, ma addirittura rilassarsi. Vedo che c'è anche la possibilità di passare un momento di relax. Francesco, avete pensato a tutto?
Sì, è fondamentale questo. Allora, sono 5 piani, 4 piani dedicati al negozio, il business, ma negozio nasce dalla negazione di ozio. L'ultimo piano è dedicato all'ozio, quindi dopo 4 piani di negozio, l'ozio. L'ozio che cos'è? È l'ozio creativo, quello degli antichi greci. Sapete come si dice ozio in antico greco? Si dice skolē, cioè la scuola era l'ozio, perché l'ozio non è l'inedia nostra che è arrivata nel Novecento e quindi non far nulla. No, l'ozio per i greci e poi per i romani era la più grande delle virtù, perché unisce 3 cose che poi noi nella secolarizzazione abbiamo diviso nel nostro tempo di crescita. Pensateci, per i greci bisognava fare sempre, tutti i giorni, 3 cose: giocare, imparare e lavorare. Giocare, imparare, lavorare. Noi però le abbiamo divise: da bambini giochiamo, poi adolescenti studiamo e poi lavoriamo solo. Invece il vero ozio, quello che per essere un vero uomo devi farli tutti i giorni, e su questo ci impegniamo. E quindi all'ultimo piano vendiamo il tempo, la risorsa più importante che abbiamo, però un relax dove la testa deve sempre funzionare.
Non tutti purtroppo hanno in mente questa cosa, quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a farsi un giro a Greenpeace, che ricordiamo che è la traduzione letteraria dall'inglese di pisello verde, giusto un nome per ricollegarsi di nuovo alla natura, quindi...
Sì, abbiamo scelto il pisello, il P come simbolo, perché poi parlando di fashion, di design, che sono i due pilastri dell'offerta di Green P, perché il Made in Italy del mondo è conosciuto per le tre F, la F di food, e con Italy abbiamo un grande progetto che continua, la F di fashion, dove siamo primi in campo maschile e secondi in campo femminile, ci battono ancora i nostri cugini francesi, speriamo di poter fare lo stesso percorso nella gastronomia, dove 15 anni fa i francesi, la nouvelle cuisine era molto più avanti, e adesso ormai invece la dieta italiana ha superato nel mondo. La terza, la F di furniture. Furniture vuol dire design, e lì non abbiamo competitor. L'88% del design mondiale è italiano.
Questi sono davvero dei grandi numeri e soprattutto delle grandi soddisfazioni per il nostro territorio, per le nostre persone, per comunque i nostri lavoratori. Quindi tanto di cappello all'industria e ai designer, ovviamente sia nel settore dell'arredo, della creatività e quant'altro, che anche nel settore del food.
Sì, l'Italia è condannata a vendere bellezza, perché è riconosciuta nel mondo per bellezza e qualità. Nell'onogastronomia ormai è un dato di fatto. Per quanto riguarda il fashion e il design, secondo noi è giunto il tempo, oltre a mantenere l'aspetto estetico, di prenderci anche la bandiera della sostenibilità. Possiamo farlo e dobbiamo farlo per l'impegno che abbiamo per le prossime generazioni, e può diventare un driver per l'Italia incredibile, perché abbiamo il know-how per poterlo realizzare, tantissime anche competenze in campo green. Siamo il paese che era più in ritardo in assoluto, parlando per esempio, prima parlavi di plastica, massi nel recupero della plastica, eravamo 22esimi, in 10 anni siamo arrivati primi per quanto riguarda il recupero della plastica in Europa. Siamo il primo paese al mondo per recupero del legno, nessuno lo sa, pensiamo sempre ai paesi nordici, invece siamo i primi, ma siamo anche i primi nell'innovazione. Noi abbiamo un nostro partner che è l'Agenzia Spaziale Italiana. L'Italia è un'assoluta eccellenza in campo aerospaziale, abbiamo 6 satelliti, che per una piccola paese rispetto ai grandi paesi del mondo è un unicum, e abbiamo progettato il primo satellite ambientale, il satellite Prisma, e noi lo raccontiamo perché vogliamo raccontare anche l'orgoglio di essere italiani e di lavorare sul campo della sostenibilità.
Certo.
Rimango quasi a bocca aperta, ahimè non si può purtroppo in diretta radio, ma sentite voi ascoltatori quanti aspetti appunto stiamo toccando, dalla tecnologia appunto molto innovativa in questo progetto, che addirittura porta a recuperare l'energia elettrica dalla cinetica, quindi ecco, da concetti che fino ad oggi appunto erano più che altro dedicati non appunto al nostro mondo, ma magari a progetti particolari che difficilmente avvicinavamo. Quindi davvero un progetto importante sotto 1000 aspetti, ma anche soprattutto sotto quello culturale, cioè all'interno di Greenpeace, oltre appunto a far shopping in maniera sostenibile, si può venire a contatto appunto con tutte queste esperienze, si può venire a contatto anche con degli eventi, perché anche all'interno di questo store hanno pensato giustamente di organizzare anche eventi, giusto Francesco, per appunto sensibilizzare le persone sempre di più verso questa tematica.
L'aspetto culturale è fondamentale, perché se l'obiettivo è cambiare un paradigma, in questo caso il paradigma di acquisto nei consumatori, allora prima bisogna passare alla grammatica. Perché devo scegliere questo prodotto? Allora devo conoscere quali sono i valori dietro questo prodotto. Quindi noi siamo volgarmente un shopping center, un centro commerciale dove si viene a fare shopping, però appena si entra da Greenpeace, la prima cosa che i nostri visitatori si beccano è un museo, un vero e proprio museo, il Greenpeace Discovery Museum, dove attraverso 8 installazioni e poi un'area museale raccontiamo i nostri statement, la nostra posizione sui grandi temi. Greenpeace è il mare, tema dell'aria, dell'economia circolare, dei rifiuti. C'è un plastico che racconta il build di Greenpeace e come abbiamo deciso di energizzarlo, e quindi attraverso un grande investimento sul geotermico, usando l'energia più antica, quella del nucleo della terra, e prendiamo l'acqua a 30 metri dalle nostre falde, e vuol dire che non sprechiamo CO2 per riscaldare e raffreddare oltre 15.000 metri quadrati. È un edificio classificato NZEB, vuol dire Near Zero Energy Build. Ce la produciamo praticamente tutta noi, e se ci serve dell'energia la prendiamo green, idroelettrico. Siamo vicini alle Alpi, fortunatamente, e con il nostro partner della centrale di Pont Ventoux. Oppure il grande tema dello spreco dell'acqua. Sapete che a casa tutte le volte che tirate l'acqua del water sprechiamo tra gli 8 e i 10 litri d'acqua potabile. Noi recuperiamo tutta l'acqua che insiste su Greenpeace, sul parcheggio, per alimentare tutti i nostri toilette. E poi, quindi, attraverso la conoscenza e dietro a tutte le descrizioni di ogni prodotto, mettiamo poi gli eventi, e ne facciamo tantissimi. Eventi di cultura, perché abbiamo messo anche una grande libreria, la più grande libreria di Torino, dedicata al tema Save the Planet e bambini. Bambini sono un target fondamentale, anche perché nell'interlocuzione con i bambini sono loro che poi ci insegnano che cos'è la sostenibilità. Esatto. Ieri per esempio abbiamo fatto un evento bellissimo con Giulia Lamarca, un libro che vi consiglio a tutti gli ascoltatori, prometto che ti darò il mondo, dove abbiamo avuto 80 persone che viso a viso raccontavano e vivevano l'esperienza di Giulia. Ma poi abbiamo i workshop per i bambini, vogliamo raccontare la filiera, quindi nel fashion vengono i produttori a far vedere come si produce una camicia, come si produce una maglietta. C'è la possibilità nel design di avere direttamente il contatto con il falegname, il designer, e poi eventi musicali. La sostenibilità deve essere vissuta in un viaggio da fare insieme, e quindi i momenti degli eventi di Greenpeace ci aiutano a raccontare con i protagonisti, perché sono loro che fanno i progetti e producono i beni e i servizi che possono raccontare l'impegno. E poi abbiamo dei momenti come il nostro Greenpeace Day, dove dedichiamo tutta una giornata parlando con scienziati, parlando con protagonisti, con produttori. E il prossimo sarà il 13 novembre da Greenpeace a Torino.
Cavolo, un calendario davvero fitto di eventi, e soprattutto anche di laboratorio, comunque qualcosa che parli, tratti con i nostri bambini, che sono praticamente la fonte primaria per divulgare questa filosofia, che è molto importante, che è quella dell'ecosostenibilità. Anche perché ricordiamo che dalle scuole si impara, e da lì poi si insegna, quindi i bambini arrivano a casa, e arrivando a casa parlano con genitori, parenti e quant'altro, c'è il passaparola, magari grazie anche a loro, anzi senza magari, soprattutto grazie a loro, le nostre abitudini quotidiane vanno solo che migliorando.
Bravissima Michelle, hai centrato il punto. Noi come Italy, fin dall'apertura nel 2007 a Torino, facciamo ogni anno i corsi di educazione alimentare ai bambini. Ogni anno più di 6.000 bambini tra le classi primarie, tra i 9 e i 13 anni, vengono a scoprire l'educazione alimentare, le stagionalità dei cibi, per esempio. E da con Greenpeace fanno un modulo invece di 2 ore sull'educazione ambientale, e vedi quanto sono pronti a recepire, a volte sono anche più avanti. No? Io ho 2 figli, Celeste di 12 anni e Paolo di 8 anni, e quando devo buttare qualcosa nella spazzatura a casa tremo, perché loro mi guardano e loro sanno dove va. E quindi è fondamentale, sono i bambini, esatto, che ci salveranno.
Beh, diciamo, giustamente direi,
Esatto. Diciamo che loro hanno recepito in maniera ottimale tutto ciò che vuol dire ecosostenibilità e soprattutto consapevolezza. Ma questa è appunto un'altra domanda che voglio farti, tornando sul pratico e sulla tua esperienza nella gestione appunto di Greenpeace. Come hai visto recepire da parte del consumatore, quindi del cliente, questo nuovo tipo di shopping, o comunque questa nuova filosofia o questo comportamento che deve essere migliorato?
Allora, dipende dai pubblici. Allora, sotto i 40, un grande orgoglio, conoscono la materia, hanno voglia, finalmente c'è un'offerta che va verso le loro esigenze. E quindi un grande effetto wow, un grande è bellissimo la sabato e la domenica, mi diverto essere lì e vedere i torinesi che vengono e fanno loro le visite guidate agli amici che vengono magari da Milano, da altre regioni, e li portano e dicono: allora lì c'è il museo, là vengono auto elettriche, qua c'è l'energia green, qua puoi comprare i telefoni ricondizionati, là c'è la lavanderia. Fanno le guide come le faccio io, bellissimo, perché dire, vedi, questo è nato a Torino, grande orgoglio. Su un pubblico invece sopra i 40 c'è da un lato un effetto wow di straniamento, allora è possibile fare shopping consapevole, e poi c'è una grande attenzione a capire se esattamente è sostenibile, perché il grande tema della sostenibilità è misurarla, raccontarla. Non esiste nessun prodotto è sostenibile al 100%, per ogni prodotto bisogna misurare l'impatto che ha sull'ambiente. E quindi noi, per esempio, faccio un esempio che mi viene naturale: nel design, quando tu dici questo è una selezione green, come fai a raccontarla, darle valore? Allora noi prendiamo una sedia e la apriamo e ti raccontiamo che il tessuto siamo arrivati all'85% di riciclato, che l'azienda ormai è carbon neutra, che però sulla la sedia, la parte finale è in plastica riciclata, siamo arrivati al 95%, e poi ci diamo gli obiettivi. Quindi il grande tema della sostenibilità è quella di raccontare con, da un lato, la verità, secondo, gli impegni verso il futuro, e misurarli, perché solo così il consumatore poi ci crede veramente nel percorso e diventa anche un testimonial, un fan, fa parte di una community green che da un lato ha un obiettivo che è l'obiettivo che dobbiamo avere tutti in testa, quello davvero di salvare il pianeta come crasi, ma è di salvare la condizione della vita umana sul pianeta, e dall'altro l'orgoglio, deve diventare cool, figo, comportarsi bene, e questo è l'obiettivo.
Esattamente.
A me sta venendo un desiderio, ma penso che sia anche quello di tanti nostri ascoltatori. Vabbè, a parte quello ovviamente di andare a visitare questo store, non vedo l'ora di avere la possibilità, ma a me farebbe anche piacere far parte con un progetto di questo mondo. Ma allora lo chiedo per chi magari può già farlo, perché magari è un'attività. Che requisiti minimi deve avere un negozio per poter essere presente all'interno di Green Pea?
Allora, noi abbiamo selezionato per l'apertura 155 partner. Noi li chiamiamo partner proprio per far capire che la sostenibilità è questo viaggio che dobbiamo fare insieme: produttore, mercante, Green Pea e consumatore, perché solo se siamo allineati nella visione allora possiamo progredire. Le caratteristiche che deve avere: da un lato deve crederci veramente, secondo deve avere una storia che è ha iniziato un tema di sostenibilità, che non deve essere per forza un'azienda che ha sempre fatto green, però il tema del green è anche un tema sociale, e quindi la suo atteggiamento rispetto a, per esempio, le politiche di welfare dei dipendenti. Terzo, deve avere un impegno nel futuro con degli obiettivi. Noi siamo partiti il Green Pea non costruendolo, ma scrivendo un manifesto che trovate sul nostro sito, sono in 11 punti, dove per ogni categoria merceologica abbiamo messo quelli che sono i nostri standard. Per esempio, se cotone solo OGM free, biologico, organico e OGM free, se legno solo legno o di recupero o FSC. Quindi ci sono dei constraint, degli obblighi. Dall'altra parte, per ogni partner, 152, siamo andati a visitarli, abbiamo fatto gli audit e con loro abbiamo scritto il proprio manifesto, dove raccontiamo la storia, raccontiamo a che punto sono arrivati e raccontiamo il futuro. E sono molto contento perché in questo quasi primo anno, perché il 9 dicembre festeggiamo il primo nostro compleanno con 5 giorni di festa e di eventi, abbiamo avuto oltre 250 richieste di nuovi partner che vogliono entrare, e ne abbiamo aggiunti già una trentina, soprattutto nel fashion e nel tema del design, perché la sostenibilità è una ricerca continua. E abbiamo anche degli spazi, per esempio con il comune di Torino, dove lanciamo delle nuove start-up, innovazione, quindi giovani che vengono a presentare i loro progetti.
Direi che è un progetto a tutto tondo che colpisce praticamente tutti i settori, fondamentalmente.
Non stiamo parlando di shopping più,
esatto.
Stiamo uscendo appunto dal concetto di shopping, stiamo entrando nell'ottica della rete della cooperazione, della formazione, di tanti aspetti davvero interessantissimi. L'ultimo desiderio ovviamente che può venire a una persona è quello di averlo nella propria città, ma forse chiedo troppo. Attualmente, lo ripetiamo, Green Pea è a Torino, ma siamo curiosi di conoscere se ci sono altri progetti di espansione e di sviluppo.
Sì, l'obiettivo è quello di svilupparci dopo il primo anno, che è stato un anno, quello del Covid, in cui immaginate, noi siamo un luogo commerciale, siamo stati chiusi tutti i sabati e domeniche fino alla fine di maggio, quando avevamo appena aperto. Finalmente invece adesso siamo sempre aperti, siamo contentissimi, abbiamo un grande riscontro dei nostri clienti e stiamo lavorando per lo sviluppo. Uno sviluppo che noi vediamo soprattutto all'estero, per portare il fashion e il design italiano green nel mondo. Quindi stiamo lavorando per aprire a Dubai, stiamo lavorando per aprire a Londra, a Los Angeles, stiamo lavorando per aprire a Parigi. In Italia abbiamo costruito un flagship di 15.000 metri, un grande investimento, questo luogo bellissimo a Torino, e da lì parte la nostra astronave, perché prima parlavamo di satelliti, che deve portare poi nel mondo l'Italia della bellezza e della sostenibilità. Però ci stanno chiamando tante città e non escludiamo che nel futuro potremo arrivare in altre città italiane.
Ecco, magari anche un pochino vicino a noi, ecco. Magari, dato che siamo confinanti di regione, potrebbe essere un'idea magari avere una sede distaccata.
Ti aspettiamo.
Molto volentieri, noi col cuore già vi siamo vicini, ma sicuramente verremo a brevissimo a trovarli, chissà, magari anche per festeggiare insieme il compleanno.
Va bene, dai ragazzi, io purtroppo devo essere quella precisina che dice che il tempo è tiranno.
È già finito
ahimè, purtroppo sì con però non, questo non vuol dire che non potrai tornare con noi magari più avanti, in occasione magari addirittura del compleanno di Green Pea, per raccontarci magari gli sviluppi o cosa sta succedendo in quel di Torino.
Oppure che non
molto
è detto
volentieri
che qualcuno non possa andare sul sito di radiovivieco.com a riascoltare il podcast di oggi, perché sono convintissimo che ci troverà tantissime interessantissime, scusate il gioco di parole, informazioni sul mondo della sostenibilità.
Ecco, io voglio solo ricordare che al termine di questa puntata, quindi una volta pubblicato il podcast sul sito, verrà anche ricondiviso sulle nostre pagine social, così diamo a tutti quanti la possibilità di riascoltarlo. Ragazzi, è stato un piacere, ringraziamo il nostro ospite che è stato qui con noi, grazie ancora Francesco.
E grazie Michelle, grazie Massimo.
Grazie ancora.
E diamo l'appuntamento a settimana prossima.
La settimana prossima, e una buona giornata a tutti quanti.
Ciao!